Interlinea, leggete tra le righe con noi.
Bentornati ascoltatori e ascoltatrici su Interlinea. Quanto sono stata brava?
Bravissima. Peraltro, se posso, adesso ho imparato anch'io a utilizzare la regia, quindi credo di essere in grado di farlo da sola. Bene, Gaia, di che cosa parliamo oggi?
Parliamo di Milan Kundera.
Nonché uno dei miei autori preferiti, sottolineiamolo.
Ci mancava, poi scopriremo il perché, visti i temi che tratta. Ma non importa. Allora, Milan Kundera, che è famosissimo perché scrive l'insostenibile leggerezza dell'essere. Esatto. Allora, io non mi occuperò di questo libro estremamente, secondo me, greve proprio nel senso di... cioè, proprio a livello di contenutistico, di tematiche, tutto.
Sì. Allora,
lo sbogna ceci.
Il tema in sé per sé assolutamente sì, però poi si evolve attraverso un racconto che non è secondo me così pesante come altri testi.
Ok, io invece vi riassumerò brevemente la vita di questo autore. Allora, innanzitutto cominciamo con chi è Milan Kundera. Milan Kundera è uno scrittore, poeta, saggista e drammaturgo francese, di origine però cecoslovacca. Ha assurto prepotentemente la notorietà nell'Italia nel riflusso negli anni Ottanta per il suo romanzo L'insostenibile leggerezza dell'essere, cioè nel senso che appunto lui è diventato particolarmente conosciuto in Italia proprio negli anni Ottanta grazie a questo suo libro, che è l'unico che ho letto. Io altri suoi non ho letto assolutamente nulla.
Ma in realtà, secondo me, lui è uno di quei casi in cui c'è stato un libro che ha pubblicato che ha avuto talmente tanto successo che gli altri in realtà, sì, non so, sono stati un po' surclassati dal successo,
certo,
del libro principale.
Comunque, lui nasce a Brno, un po' strano, appunto, nell'attuale Cecoslovacchia, il 1 aprile del 1929, e studia letteratura e musica a Praga. Ecco, in realtà la musica avrà un ruolo fondamentale nella vita di Kundera, perché il padre è un noto pianista, e infatti la passione per la musica scandirà la vita di Kundera, e poi tra l'altro ritornerà anche spesso nei suoi testi letterari. Lui pubblica le prime poesie ancora adolescente grazie all'aiuto del cugino, che era più vecchio di lui, ma soprattutto era una figura poliedrica nella cultura ceca, perché era un poeta che aveva avuto particolare successo negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quindi nel flusso della poesia surrealista. Era un pittore, era un traduttore dal tedesco, era studioso del dadaismo, quindi tutti quei movimenti che proprio vanno a costituirsi nel periodo del dopoguerra. Comunque lui inizia a studiare appunto all'Università di Praga letteratura, ma dopo un anno molla e passa alla scuola di cinema, la FAMU, dove si laurea e dove in seguito terrà lui stesso dei corsi di letteratura comparata. Nel 48 si iscrive al Partito Comunista, ma fun fact, viene cacciato nel 1950 a causa di alcuni, come potrei dire, alcune idee, alcune critiche alla sua politica culturale. Alla politica culturale del Partito Comunista, si intende, contenuta in una lettera a lui indirizzata da un amico, ma viene poi riammesso nel 1956, diventando un punto di riferimento importante nella discussione di quegli anni. Nel 68 si schiera apertamente a favore della cosiddetta Primavera di Praga, e per questo viene costretto a lasciare il suo posto da docente, e nel 1970 viene nuovamente espulso dal partito, quindi è una vita particolarmente intensa sotto il punto di vista di entrate,
certo,
e uscite.
Peraltro, se posso aggiungere, sì, gli avvenimenti storici che insomma caratterizzano la sua vita hanno poi uno specchio anche all'interno della sua produzione letteraria. Per esempio, nell'insostenibile leggerezza dell'essere traspare proprio il clima della Primavera di Praga, è evidente,
esatto,
nel libro come contesto storico.
Dopodiché, dicevo, nel 70 quindi viene nuovamente espulso dal partito, e nel 75 finalmente arriva in Francia. Dico finalmente perché qui vi è proprio la svolta della vita di Kundera, perché lui comincia ad insegnare all'Università di Rennes e di Parigi, dove vive con la moglie, e nel 78, a seguito della pubblicazione del libro intitolato Il libro del riso e dell'oblio, gli viene addirittura tolta la cittadinanza cecoslovacca, per poi ottenere nell'81, proprio grazie ad un interessamento da parte del presidente francese François Mitterrand, la cittadinanza francese. Quindi una vita abbastanza interessante. Tra l'altro, una, un un'informazione interessante è che nel 2008 un documento rinvenuto a Parigi negli archivi della polizia e ritenuto attendibile testimonia di una sua delazione nel 1950 nei confronti di un ventenne impegnato in un'operazione di spionaggio tra la Germania Ovest e la Cecoslovacchia. Infatti poi il giovane viene condannato a 22 anni di lavori forzati e Kundera negherà per sempre ogni responsabilità nella vicenda. Nel 1984 pubblica il suo libro di più famoso successo, vale a dire L'insostenibile leggerezza dell'essere, appunto pubblicato in Francia, ma bisognerà attendere fino al 2006, quindi più di 20 anni, affinché Kundera dia il permesso di pubblicazione del romanzo anche nella Repubblica Ceca tramite un'edizione anastatica di quella pubblicata a Toronto nel 1985.
Ok,
riconoscimenti. Vabbè, nel senso, molto importante nel 2020 il premio Franz Kafka, però ne riceve realtà diverse, nel senso che nel 2001, per esempio, riceve anche il Gran Premio di Letteratura dell'Accademia Francese, riceve anche nell'87 il premio di Stato austriaco per la letteratura europea, nell'81 l'American Commonwealth Award alla carriera, e nel 78 il premio Mondello, quindi una carriera super intensa.
Beh, è meritata, se posso dire.
Certo, cioè, ovviamente.
A mio avviso Kundera, poi io vado molto a periodi, nel senso che magari ci sono dei periodi in cui sono molto in fissa su un autore e altri periodi in cui sono molto in fissa su un altro autore.
Certo.
E in questo periodo per me Kundera è il massimo e credo che veramente ci siano tanti testi di Kundera che... Io vi consiglio caldamente perché sono veramente belli. E quindi io direi di cominciare a presentare il primo e più famoso testo di Kundera, che è L'insostenibile leggerezza dell'essere, pubblicata nel 1984. Io credo che la particolarità di Kundera come autore sia proprio quella di andare a sviluppare delle trame partendo da dei concetti estremamente interessanti che riesce a trattare all'interno di tutte le sue sinossi, come un po', come posso dire, sottofondo, no? Quindi vediamo questi personaggi che si stagliano all'interno di un contesto dove importante è sempre il tema centrale, che per esempio nell'insostenibile leggerezza dell'essere viene trattato e approfondito all'interno dell'introduzione, quindi è una riflessione iniziale che poi andrà diciamo a caratterizzare l'intera trama e sarà lo sfondo su cui i personaggi andranno diciamo ad evolvere la vicenda. Il tema principale qual è? È quello del contrasto tra leggerezza e pesantezza, che sono onestamente due termini che mi hanno sempre affascinato. Spesso onestamente mi dico che devo vivere la vita in modo leggero, che devo rinunciare una volta per tutte alla pesantezza, no? Che rende quasi ogni piccola cosa un macigno. Però da buona filosofa che sono mi chiedo anche spesso quale possa essere la definizione di questi due termini, cioè parlo di un contrasto tra una vita vissuta con pesantezza e una vita vissuta in modo leggero, d'accordo, ma propriamente questa leggerezza e questa pesantezza che cosa sono, che cosa vuole dire essere leggeri e che cosa vuole dire essere pesanti. E è un tema che si vede in diverse opere letterarie, se ci pensiamo. Tra queste non posso non citare per esempio quella di Calvino, Lezioni americane. E nella prima lezione, se non erro, comunque in una delle lezioni americane, Calvino parla proprio di questo contrasto tra pesantezza e leggerezza e dice: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare dall'alto, non avere macigni sul cuore. Calvino parla di leggerezza e di pesantezza e per lui leggerezza e superficialità non coincidono. Cioè leggero è, come dice lui, chi sa guardare le cose dall'alto, non lasciandosi trascinare dal flusso delle cose, ma è in grado di guardarle forse con una certa distanza. E è interessante perché anche Kundera tratta questo tema e lo tratta, a mio avviso, in un modo insomma estremamente complesso e allo stesso tempo davvero interessante per lui. E come dicevo prima, lo dice in una riflessione all'inizio dell'opera che poi andrà un po' a permeare tutte le vicende che susseguono appunto a questo inizio, a questa riflessione iniziale. Lui dice che la pesantezza è quella di chi vive alla luce dell'eterno ritorno di Nietzsche. Ora, senza fare insomma una dissertazione filosofica sull'eterno ritorno di Nietzsche, che non serve, l'eterno ritorno è semplicemente chi pensa che tutto torna e guarda la vita come ad un serpente che si morde la coda. Quindi chi fa questo e segue l'eterno ritorno di Nietzsche è chi vive con pesantezza. E Kundera pensa alla pesantezza come lo stato dell'uomo che vive in un presente inesorabile, in cui ogni azione è destinata ad incidere per sempre un segno sul futuro, no? Quindi chi vive pensando che ogni azione avrà delle conseguenze che si ripercuoteranno sul suo futuro, eccetera, eccetera. E ogni attimo determina ciò che la vita sarà, quindi è come se ogni azione fosse estremamente importante, ogni scelta fosse estremamente importante, no? E dall'altra parte invece abbiamo la leggerezza, quindi tutto è leggero, tutto è effimero, è destinato a non ripetersi mai più e non si fa in tempo a godere di un attimo che è già svanito, ha già lasciato spazio a quello successivo, quindi il tempo passa e questo passare rende la vita estremamente fugace. E per Kundera quello della pesantezza o della leggerezza è una scelta, e su questa scelta si articola proprio la psicologia, come ho detto più volte, dei protagonisti del romanzo. Vi leggo giusto due frasi che scrive Kundera. Ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza meravigliosa? Il fardello più pesante ci opprime, ci piega, ci schiaccia al suolo. Ma nella poesia d'amore di tutti i tempi, la donna desidera essere gravata dal fardello del corpo dell'uomo. Il fardello più pesante è quindi allo stesso tempo l'immagine del più intenso compimento vitale. Quanto più il fardello è pesante, tanto più la nostra vita è vicina alla terra, tanto più è reale e autentica. L'assenza assoluta di un fardello fa sì che l'uomo diventi più leggero dell'aria, prenda il volo verso l'alto, si allontani dalla terra, dall'essere terreno, diventi solo a metà reale e i suoi movimenti siano tanto liberi quanto privi di significato. Che cosa dobbiamo scegliere allora? La pesantezza o la leggerezza? E in particolare questa scelta verte sull'amore. Vivere l'amore con pesantezza o viverlo con leggerezza? Ed è un temone, no? Cioè, non è un tema.
Cosa vuol dire vivere l'amore facile con leggerezza, Ceci?
Te lo chiedo dopo, dopo facciamo una discussione, lasciami finire qua che la facciamo, è una bella domanda comunque. E per l'autore, che descrive, e non solo in questo libro, l'amore in termini di coppie positive, quindi chi ama e chi amato, chi ama più e chi ama meno, nella coppia c'è sempre una parte pesante e una parte leggera. Abbiamo quindi Thomas diviso tra la potenza dell'amore con Teresa e l'altrettanto irresistibile esigenza di avere altre donne, e abbiamo dall'altra parte Teresa, persa tra le insicurezze nate dai continui tradimenti di Thomas, che nonostante tutto accetta per qualche desiderio di sentirsi amata. Se lo chiede Sabina, se scegliere la pesantezza o la leggerezza, che è incapace di trovare una stabilità di coppia perché lei stessa si impone da sempre la parte di un amante distaccata. Se lo chiede Franz, che è l'altro protagonista della vicenda, che è risvegliato dalla passione travolgente per Sabina. E vi leggo una nota di Pietro Citati che, riferendosi all'insostenibile leggerezza dell'essere, dice: chi è pesante non può fare a meno di innamorarsi perdutamente di chi vola lievemente nell'aria, tra il fantastico e il possibile. Mentre i leggeri sono respinti dai loro simili e trascinati dalla compassione verso i corpi e le anime possedute dalla pesantezza. Così accade nel romanzo. E io credo che sia un tema molto interessante questo, certo, no? Cioè pesantezza e leggerezza, e anche all'interno di una relazione amorosa questi due termini, queste due coppie, no? Oppositive, come si relazionano tra di loro. E quindi io vorrei un po' chiederti, Gaia, che cosa ne pensi a tal proposito, perché secondo me è difficile, ci sono delle domande, dei quesiti che sono difficili, a cui rispondere è difficile. Innanzitutto, come ho detto all'inizio, no? Cioè io più volte mi dico, caspita, però a volte vivo le cose in modo estremamente pesante. Confrontandomi anche con amici, eccetera, vedo che anche loro mi dicono un po' la stessa cosa. E poi quando mi ritrovo di fronte ad una possibile definizione di pesantezza o di leggerezza, mi trovo in difficoltà. E quindi ti chiedo, per te, che cos'è la pesantezza e che cos'è la leggerezza?
Allora, io quando mi ricordo che una volta ero in quinta liceo, no? E stavo lavorando, tra virgolette, all'open day della mia scuola, no? E arrivo a questo genitore che conoscevo perché è il fruttivendolo del mio paese, la cui figlia si sarebbe dovuta iscrivere poi al liceo che ho fatto io, no? E parlando con lui mi dice, mia figlia ha un'amica e anche lei si vorrebbe iscrivere a questa scuola, però secondo me non va bene perché è una ragazza un po' troppo leggera. E vabbè, a parte ovviamente il fastidio, perché nel senso non sono affari tuoi, però lì in quel momento proprio mi è venuta in mente l'accezione con cui Calvino parla della leggerezza, no? Che è quella che hai esplicitato tu prima, e cioè per me è la definizione migliore, cioè nel senso non devi essere, è un'altra frase che c'era in quel libro, non devi essere leggero come una piuma ma leggero come un uccello, cioè che vola e riesce, cioè leggerezza è proprio quello, no? È avere davanti un masso enorme di questioni e riuscire ad arrivare al cuore della questione, togliere tutto quello che è superficiale, togliere tutto quello che è zavorra, che è inutile, e arrivare alla questione, planare dall'alto, cioè vedere la roba dall'alto, la questione dall'alto, e dire ok, questo è il cuore e su questo vado, non su tutto il resto. Mm-hmm. Quindi secondo me leggerezza è tanto questo, e pesantezza è tutto quello che non è leggerezza, nel senso che è, non so, lasciarsi prendere dall'ansia di quello che è stato e che sarà, è, non lo so, il pensare che ogni decisione sia fondamentale, il pensare che
quindi
non ci sia una via
d'uscita.
Quindi
molto secondo, come dice Kundera, no? Il fatto che ogni decisione sia importantissima,
sì, è il,
inesorabile,
sì, esatto,
quasi.
Esatto, esatto, è il pensare proprio che è un po' avere il complesso d'Atlante, ecco la definizione di pesantezza, avere il complesso d'Atlante, pensare che tutto il mondo, tutte le decisioni gravino sulle tue spalle, quando in realtà non è così, cioè quando in realtà tu hai il tuo e io il mio, e cioè non è nessuno, su nessuno grava il peso, mm-hmm, del mondo, quindi per me pesantezza è tanto questo.
Sì, sono d'accordo, peraltro a tal proposito secondo me è calzante anche la serie di Zero Calcare,
ah,
nel
sì,
senso
è vero.
Che, di cui abbiamo anche parlato, mm-hmm, in un episodio, nel sì, senso che nella serie Zero Calcare racconto un po' attraverso dei termini autobiografici la storia di questo ragazzo, nonché lui stesso, che pensa per una grandissima parte della sua vita che tutto giri intorno a lui, cioè che ogni sua azione può ferire gli altri, può causare dei danni, come posso dire, irrevocabili, e in realtà a un certo punto si rende conto, come lui dice, è solo un filo d'erba in un prato, no? Cioè è tutto molto più leggero di quanto si pensi, quando magari pensiamo, no, questo mio comportamento può avere ferito, può avere causato dei danni gravissima,
sì,
gravissimi,
perché ti senti
ma
alla
gente, esatto, ti senti gravato dalle tue responsabilità, ma alle persone in realtà non gliene frega un cazzo, cioè ed è bellissimo secondo me come rende questo concetto nella serie, no? Cioè in realtà non è così importante, non tutto gira intorno a noi, no? E forse è questa la leggerezza.
Cioè su questo non sono troppo d'accordo, secondo me leggerezza è proprio, cioè non capire che tutto non gira intorno a noi e che non abbiamo il peso del mondo addosso, cioè leggerezza la vedo proprio più come un approccio, come una filosofia d'approccio alle questioni, okay, e alla vita, capito? Io personalmente.
Sì, 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 beh, secondo me può essere però una conseguenza, no? Cioè se tu hai un approccio,
certo,
leggero, nel senso che invece di guardare tutto in modo pesantissimo, greve, eccetera, guardi alla vita appunto con leggerezza, secondo me la conseguenza immediata
quante
è
fatica
quella...
si fa?
A cosa fare?
A guardare la vita con leggerezza.
Infatti io faccio una fatica tremenda.
Tremendo.
Tremenda, raga. Cioè, secondo me è una delle difficoltà più grandi della vita. Cioè,
sì, sì, sì,
approcciarsi con leggerezza. E pensare anche che tutto non dipende da te, no? Che sembra una cosa così scontata, secondo me, soprattutto nella società di oggi, non è scontata per niente.
No, ecco, per esempio, io... Cioè, questo qua è un peso che io non sento, che tutto dipende da me. Cioè,
io sì molto e credo anche che appunto nella società di oggi la cosa venga amplificata, no? Perché cioè adesso nel capitalismo sembra quasi che ognuno con questa libera concorrenza, con ti fai da solo, abbia un peso enorme, delle responsabilità enormi, tutta la propria
vita dipenda da
sé.
Hai delle responsabilità verso te stesso.
Esatto, sì, verso te stesso, sì sì, in questo caso almeno sì. E secondo me poi è sbagliato, perché non è vero che tutto dipende da te, non è mai vero. Certo, la forza di volontà è corretta, però non è che ogni cosa possa dipendere da te,
certo,
è proprio sbagliato. E secondo me questo fa vivere la vita in modo pesante, cioè ti senti responsabile di tutto.
Sì, però dall'altro lato il rovescio della medaglia è che se tutto dipende da te, tu puoi anche decidere di dire ok, cioè basta con questa cosa.
E beh, sì. Cioè,
puoi anche decidere di prendere pausa, puoi anche decidere che per una volta, visto che tu dipendi da te, puoi anche dirti ok, per oggi va bene così.
Sì, però se il mondo corre, la problematica che si crea secondo me è il senso di colpa, io credo, no?
Sì, sì, anche qua secondo me con la giusta combinazione di leggerezza, dovere e pesantezza puoi anche dirti è vero, cioè il mondo corre e tutti magari vanno a un ritmo diverso, ma io vado a questo.
Certo, razionalmente Sì, poi concretamente è difficile.
Concretamente è più difficile, cioè secondo me dipende
così.
Tanto dipende tanto dalla persona che si è, cioè nel senso che per esempio io su questo aspetto, cioè su altri sono veramente pesante, cioè sono veramente un peso al culo. Però ad esempio su questo aspetto riesco a fatica, nel senso che non è semplice. Cioè quando io sono stata bocciata all'ultimo esame della triennale, volevo comunicare questa cosa in diretta radio, quindi la mia laurea è rimandata, molto felice, soprattutto i miei che hanno dovuto pagare di nuovo la retta.
Ah, è vero, peraltro.
Ma non è stato facilissimo, nel senso che non è stato un giorno particolarmente ilare il 24 gennaio. Però poi perché non volevo essere in ritardo, cioè non volevo in alcun modo tardare e metterci 4 anni per una cosa che normalmente ne impiega 3. Però poi ho detto, cioè nel senso, non tutto dipende da me, capito? E sì, dipende da me come io reagisco alle cose.
Forse, se posso, sì, info anche abbastanza personale. Cioè, oddio, secondo me tu forse prendi con più pesantezza la vita relazionale.
No, guarda, quella...
E cioè, con meno pesantezza lasciamo la vita perdere. Personale. Io invece sono l'esatto opposto. Cioè, la vita relazionale credo di viverla con abbastanza serenità. Con più serenità, forse. La vita personale con molta poca serenità.
No, io sulla vita personale sono sempre stata abbastanza...
Molto serena.
Sì. Mi sono sempre gestita bene.
E vedi, poi ognuno ha le sue piccole pesantezze, no? Magari certo, per qualcuno la pesantezza sta da una parte, per qualcun altro sta dall'altra. E l'altra domanda che volevo porti, e poi mandiamo una canzoncina, direi, è questa. Cioè, il libro parla tanto di sentimento amoroso, no? E a volte la mette proprio quasi in termini di subordinazione. Cioè, nella coppia c'è chi ama... e chi è amato. Coppie positive, no? Cioè, da una parte c'è una cosa, dall'altra parte c'è l'altra. Da una parte c'è la parte pesante e dall'altra parte c'è la parte leggera. E volevo chiederti se secondo te sono delle caratteristiche che effettivamente si vedono sempre all'interno di una relazione, e soprattutto se la risposta fosse positiva, quanto questo diciamo sia una cosa per te stabile o possa cambiare con il tempo. Cioè, se è vero che c'è sempre una parte pesante e una parte leggera all'interno della coppia, è un rapporto fisso?
Allora, partiamo dalla prima, cioè se c'è chi ama e c'è chi è amato. Secondo me, poi, allora, è un discorso molto teorico quello che faccio io, perché non ho riscontri pratici da poterti fornire. Secondo me non c'è chi ama e c'è chi è amato. Entrambi amano ed entrambi sono amati. È ovvio che in alcuni momenti magari una parte della coppia ha più bisogno di essere amata e l'altra parte è in grado, deve essere in grado di amare di più, e poi i ruoli si
Su questo
ribaltano.
Sono molto d'accordo, nel senso che non credo che...
Cioè sarebbe totalmente scombinato.
Sarebbe
se,
brava, esatto.
Se
cioè non sarebbe un
amato.
Rapporto di coppia esatto. Positivo, insomma.
Per quanto riguarda la leggerezza e la pesantezza, io sono molto convinta che ci siano... Questa lo diceva anche Kundera. Sono molto convinta che ci siano coppie formate da una persona un po' più leggera e una persona un po' più pesante. Sono incredibilmente convinta che esistano coppie di pesanti. Cioè io, raga, ho due amici che sono una coppia di pesantoni, ve lo giuro. Cioè, no, mi fa morire ogni... Cioè, delle zavorre. Non ho mai visto coppie di leggeri.
Ok, quindi tu pensi che una persona leggera abbia bisogno di un controllo
pesante?
È
quello che dice anche Kundera, che i leggeri tra di loro si respingono, ma sono attirati dal peso, e allo stesso modo il pesante ha bisogno della...
Sì.
Cioè, alla fine è un po' la concezione di Platone quando parla dell'amore, no? Questo amore platonico di compensazione, esatto, che tu cerchi quello che ti manca.
Sì, sono d'accordo, no? Cioè, trovare la metà mancante.
Esatto. Che poi anche qui... metà mancante, sì.
Allora, partendo dal presupposto che questa concezione della metà mancante a me non fa impazzire, perché
no.
Sembra che, cioè, ci
che
sta,
manchi,
sì, cioè
qualcosa.
Ci sta la concezione del siamo sempre tutti in ricerca, ed è una cosa che approvo ed è bellissima, però metterla sul piano sentimentale, tipo devo sempre essere in ricerca della mia metà mancante a livello amoroso, cioè io credo di bastarmi anche da sola, perché se no è un problema.
Sì,
e poi può esserci un'aggiunta, no?
Quella...
Però mai
Brava.
Come completamento, perché sennò magari la cosa veramente si trasforma in cosa tossica.
È un'aggiunta di supplemento.
Esatto.
Cioè, nel senso che stare con una persona ti dovrebbe far maturare, ti dovrebbe far raggiungere delle, come si dice, delle conoscenze che cioè non mi viene la parola più corretta, non è conoscenza, però vabbè, che tu in primis non hai, però non è una mancanza che tu devi, devi colmare, capito?
Sì, perché sennò è un problema, è
comunque
veramente un problema.
Ecco, a proposito di ruoli fissi, anche qui secondo me no, cioè nel senso che c'è in linea di massima sempre una persona un po' più leggera e una persona un po' più pesante, non lo vedo come ruolo fisso, nel senso che magari poi in alcuni altri momenti io, un mio generico ovviamente, posso prendere le cose con estrema pesantezza e l'altra persona che in genere certo. è quella un po' più pesante invece proprio riesce a dipanare questa, questa tela.
Io sono d'accordo, nel senso che credo che dipenda molto dal periodo.
Esatto.
Però allo stesso tempo credo anche che ognuno abbia per una indole, propria attende, esatto. brava, una propria indole personale
sì, sì, sì.
alla leggerezza e alla pesantezza. E credo che tu hai detto, io conosco alcune coppie estremamente pesanti.
Sì, raga,
onestamente,
no,
anch'io, e sono stata anch'io in una relazione in cui eravamo entrambi pesanti, però credo anche che a lungo
per pesante,
andare.
Tu cosa intendevi, Ceci?
È infatti una bellissima domanda a cui faccio fatica a trovare risposta. Però una volta l'ho fatto questa domanda a mia sorella e lei mi ha dato una definizione improvvisa che mi ha anche abbastanza soddisfatto,
cioè?
E mi ha detto: la pesantezza è quando non c'è mai silenzio. E io ho detto:
porco Giuda,
Anna,
sì,
brava.
Sai,
mi è piaciuta perché è molto coincisa come definizione,
sì.
E però è vero, la pesantezza è quando non c'è mai silenzio.
Sai anche cos'è secondo me la pesantezza? Quando non riesci a, a disinnescare. Cioè
anche,
nel senso, mi ricordo quando avevo visto questo film, adesso non mi ricordo il titolo purtroppo, però c'era questa coppia sposata e lui diceva, io cioè una cosa che noi non abbiamo mai imparato a fare è disinnescare.
Che
io
è
mi
importantissimo.
Ricordo, sì, un episodio per cui avevo le palle non girate di più, cioè ero proprio nervosa, nervosa. E io quando sono nervosa, ma non penso di essere un caso raro, anzi, cioè proprio non ho la capacità di separare le questioni. Cioè se io sono nervosa, purtroppo è veramente una cosa brutta. Cioè io vorrei essere in grado di dire, ok, sono nervosa con quella persona e non con mia mamma, non con te. Però non riesco, cioè soprattutto se mi accade in ambito relazionale, per me diventa molto totalizzante come,
sì, sì,
come
sì,
cosa.
Sì.
E mi ricordo che mi era stata fatta una battuta, io avrei tirato su non un polverone peggio, cioè poi quando io entro nel circolo dell'overthinking, cioè ciao, potrei andare avanti,
ti capisco, cioè,
potrei andare avanti tre ore a discorrere sul perché quella battuta che hai fatto mi ha ferita e non dovevi fare, e io non avrei mai usato
questo
fartela,
perfettamente.
Cioè una roba, e invece ho proprio preso un bel respiro e ho detto non è così serio, cioè
sì.
impariamo a disinnescare.
Sì, la capacità di disinnescare è sicuramente importante e allontana un po', no, dalla pesantezza. Però ecco, cioè ritornando al discorso, secondo me all'interno di una coppia è importante, poi chiaro stiamo generalizzando, però è importante in linea di massima che ci sia una persona pesante e una persona leggera, perché la persona pesante è come se riuscisse a, come posso dire, creare
una maggiore gravità,
non mi veniva la parola, una maggiore gravità, mentre la persona leggera riesce a insomma non dare così importanza alla gravità, e secondo me è un bel controbilanciarsi.
Sì,
due
sì.
persone uguali da questo punto di vista secondo me potrebbero farsi male per motivi diversi.
Ma no, non è farsi male, che cioè le coppie di pesanti, io veramente cioè mi viene il vomito, cioè a volte
addirittura
no,
vabbè, ma dipende anche dipende in che senso, è anche qua, cioè pesanti a livello personale,
pesanti
a livello relazionale,
pesanti che se la prendono, pesanti che devono cioè pesante tanto, capito? Non è pesante magari in un solo aspetto di vita, cioè pesante
sì,
che è scorbutico, che è permaloso, che è che deve sempre farti da genitore, da fidanzato,
no,
da padre,
vabbè,
da
okay.
cioè pesante.
Io forse
pesante.
Intendevo di più, ognuno ha le proprie pesantezze personali e le porta all'interno della relazione, e la relazione diventa pesante. Eh no, però se tutte e due le persone sono pesanti, nel senso che hanno tante pesantezze personali e le portano all'interno della relazione, secondo me diventa invivibile ad un certo punto.
Da un lato sì, dall'altro sì. lato magari si riesce anche a, poi non lo so veramente, c'è proprio un discorso aleatorio il mio, sicuramente c'è il rischio che la cosa diventi pesante, ma magari incredibilmente negativo per negativo mi esce qualcosa di positivo.
Sì, sì, certo, è una generalizzazione nel modo più assoluto, però in linea di massima non so.
Va bene.
Non sempre meno per meno fa più. E dopo questa,
e questa
siamo
analisi
lì.
Uno, ragazzi.
Esatto.
Bene. Allora, adesso mandiamo una canzoncina e poi facciamo gli ultimi due, le ultime due domandine.
E rieccoci su Interlinea. Torniamo, direi, a parlare di Kundera e parliamo di un altro testo che è meno famoso dell'insostenibile leggerezza dell'essere, chiaramente, e si intitola L'identità, pubblicato nel 1997. Anche qui abbiamo un temone molto importante, che è appunto, come dice il titolo dell'opera, quello legato all'identità. Che cos'è effettivamente l'identità di una persona se non qualcosa di mutevole, si chiede Kundera, e soprattutto di sfuggevole? Anche questo è un grande tema della letteratura, in realtà. Pirandello, ad esempio, parla delle famose maschere che i suoi personaggi indossano a seconda della situazione che stanno vivendo, ma parla anche di un'identità relativa, legata all'occhio di chi guarda. In Uno nessuno e centomila la vicenda si apre con il protagonista, Vitangelo Moscarda, che guardandosi allo specchio nota che il suo naso pende leggermente verso sinistra. Chiede alla moglie e la moglie dice sì sì, ma è sempre stato così, e da questo dubbio legato alla pendenza del proprio naso, dramma esistenziale, cioè chi sono io, si chiede il personaggio, e si chiede se tutto è una rappresentazione, quella che mia moglie ha di me, che mia madre ha di me, e non di meno che io di me, chi sono io davvero? Ecco, Kundera riprende un po' il tema dell'identità in modo diverso da Pirandello e lo sviluppa a modo suo. Ancora una volta questo viene trattato all'interno delle relazioni amorose. Spesso è come se avessimo la necessità in una relazione amorosa di afferrare in toto la persona amata. Vorremmo poter dire a gran voce «la conosco come le mie tasche». È come se volessimo che l'identità della persona che amiamo rimanga lì davanti a noi, per sempre immutata, quasi a confermarci che ci siamo innamorati di qualcosa di vero, di concreto, di definito. Che ciò che amiamo è un oggetto con dei confini ben delimitati. Questa è la certezza che cerchiamo e che è in grado forse anche di legittimare, io credo, no, il nostro sentimento. Chiaramente però, come noi stessi, d'altronde, chi abbiamo vicino cambia in continuazione e forse con il passare degli anni rimane davvero poco del nucleo di cui ci siamo inizialmente innamorati. E l'identità contiene tutto lo sgomento provocato da questa consapevolezza, la perdita dell'identità di chi si è accanto e come conseguenza anche della propria. I protagonisti non riconoscono più se stessi nel guardarsi negli occhi come un tempo. E il romanzo ruota attorno a un equivoco, in realtà messo in atto a partire da un'affermazione fatta da Chantal, che è insomma l'innamorata del romanzo, la donna del romanzo, la protagonista femminile. E Chantal dice: «Gli uomini non si voltano più a guardarmi». E Jean-Marc, il suo compagno, dapprima offeso dal fatto che la propria donna soffra per la mancanza degli sguardi degli altri, decide di inviarle delle lettere fingendosi un suo segreto ammiratore. Il fingersi qualcun altro non fa dunque che accentuare la domanda che sta alla base dell'opera: chi è davvero la persona che mi sta accanto? E anche a partire appunto da questo testo, secondo me, si possono trovare tantissimi spunti di riflessione. E infatti, Gaia, volevo cominciare a chiederti questo.
Vai.
Cioè, per te l'identità che cos'è? Anche qua parliamo quasi di una definizione, no? Cioè, è più l'insieme delle diverse manifestazioni di noi stessi o, a mo' di Pirandello, queste sono solamente delle maschere e l'identità è qualcosa di nascosto, qualcosa che sta dietro a tutte queste manifestazioni?
Penso sicuramente che l'identità sia un qualcosa in divenire, questo in assoluto. E poi, per esempio, ecco, io quando quest'estate ho riletto Uno nessuno centomila, forse anche perché appunto sono più grande, quindi banalmente ho sviluppato pensieri differenti da quelli che avevo quando avevo 18 anni, grazie a Dio, e leggendo Uno nessuno centomila ho pensato sì, però c'è tanto panico per nulla.
Mm-hmm.
Cioè, nel senso,
questo
questa
me
è l'unica cosa che riuscivo a pensare, cioè nel senso, alla fine l'identità, cioè quella che sono io, è l'insieme di quella che sono con le varie persone. Cioè la persona che sono, e tu lo sai benissimo Ceci, la persona che sono con te, la persona che sono magari con un'altra, cioè sono tutte parti del mio essere. Semplicemente con te ne faccio emergere una.
Brava.
Con un'altra persona un'altra, che non vuol dire che sia pazza, dalla multipersonalità,
bipolare. D'accordo.
Vuol dire semplicemente che le persone hanno vibrazioni differenti e ogni volta che due sistemi entrano in contatto risalta una determinata,
brava,
vibrazione rispetto all'altra.
Sono super d'accordo.
E poi, tra parentesi, la cosa che però mi fa sempre sorridere è quando magari io a volte... Non è che mi dimentico, però magari una determinata persona mi sollecita un comportamento che mai mi aveva sollecitato e quindi io rispondo in maniera super naturale, perché non mi viene da mantenere un determinato comportamento, ma proprio rispondo come risponderei se ce ne fosse, se ci fossi tu e ce ne fosse un'altra, e vengo guardata e mi viene detto, ma cioè... Non ti facevo così. Tipo,
chi
una
sei
volta
tu?
Una volta mi ricordo, ero a questa cena di compleanno e questo mio amico mi fa: chissà come sei tu quando ti arrabbi. E un altro aveva risposto dicendo: no, ma lei non si arrabbia. E io ho detto:
no, ma mai mi arrabbio.
No, ma io non
sclero.
Figuriamoci.
No, però la cosa che hai detto è molto interessante, perché credo anch'io che l'identità sia qualcosa di profondamente relazionale, no? Quindi io con una persona faccio uscire una parte della mia identità, con un'altra persona ne faccio uscire un'altra, ma non è che vuole dire che c'è una sorta di apparenza, di finzione,
vuol dire
semplicemente che io sono una persona complessa come ogni altra persona sulla faccia,
certo,
della terra, e il mio io si manifesta in diversi modi per il semplice fatto che ha più sfaccettature, no? E secondo me oggi si tende tanto a parlare di questa antitesi tra apparire ed essere, no? E si dice tanto, no, io indosso delle maschere a seconda della situazione, però il mio io è nascosto. Secondo me questa visione è un po' limitante e soprattutto può essere pericolosa,
una
no?
Una visione pesante, di nuovo, secondo me.
È una visione
me.
Pesante anche, perché noi siamo tutti, cioè il nostro essere non è nient'altro forse che tutti i nostri molteplici modi di apparire.
Esatto.
Noi appariamo in tantissimi modi, ci facciamo vedere in tantissimi modi, a volte ci sentiamo più a nostro agio ed esce una parte di noi, a volte ci sentiamo non a nostro agio e ne esce un'altra parte, ma siamo sempre noi. Poi ci sarà sicuramente la parte forse più autentica in cui noi stessi ci rispecchiamo di più, ma anche tutte le altre siamo noi, semplicemente ci troviamo in un contesto diverso.
Esatto.
E essendo l'identità qualcosa di relazionale, anche l'identità assume delle sfaccettature differenti.
Esatto, esatto. Sì, sì, sono completamente
però
d'accordo.
Quindi io non sono tanto d'accordo sinceramente con Pirandello, cioè l'idea della maschera secondo me ci sta fino a un certo punto.
Sì, esatto, cioè secondo me l'idea della maschera ci sta fin tanto che tu veramente non hai acquisito coscienza di quello che ti piace, quello che vuoi essere, e cerchi di rispecchiare determinati canoni. Io mi ricordo una frase che avevo letto il primo anno di università, perché non so perché, ma quell'anno lì veramente avevo sofferto un casino, no, forse il primo, avevo sofferto un casino il fatto che non riuscissi a far capire alle persone quella che ero veramente. Cioè, mi ricordo che una volta ero uscita con questo ragazzo, forse la prima o la seconda volta che ci vedevamo, no? E era uscito il tema della discoteca e lui mi fa: tu mi sembri una che fa sempre il tavolo, perché mi sembri una un po' viziata, così. E io ho detto: cavolo, io sono tante altre cose. Cioè, sono, mm-hmm, è vero, cioè, indubbiamente sono viziata, è vero, sono abituata bene, però essere ridotta a quello in quel momento
ti dava fastidio?
No, mi ha mandata in crisi. Come il fatto che poi banalmente il mio cugino, che era anche il mio coinquilino, mi prendeva sempre in giro perché avevo le lenzuola rosa, ok? Perché io adoro il rosa, ragazzi, io lo amo, il mio colore preferito. E quindi ovviamente, se è il mio colore preferito, prendo le lenzuola rosa. E una volta mi aveva detto: tu sei proprio la classica ragazza che piace il rosa. E io sono impazzita in quel momento. Però poi in realtà sono impazzita perché mi dava fastidio non riuscire a cioè avevo come la pressione di dover dimostrare agli altri che in realtà non ero catalogabile, perché
certo,
non ero, presente la classica frase, sì, ma non sono come le altre. No, chi se ne frega, cioè nel senso, tu sei per larga parte come gli altri e per larghissima parte sei tu e tu,
esatto,
soltanto,
esatto,
quindi
esatto.
Secondo me la roba della maschera è un discorso che è valido solo fin tanto che davvero ti interessa compiacere gli altri e far capire agli altri che tu hai la tua particolarità e quindi fai di tutto per, mm-hmm, ottenere quella particolarità. Ma non c'è, secondo me, niente di più bello che accettare il fatto di essere normali, comuni, con la consapevolezza che in realtà non lo sei mai al 100%,
certo,
cioè c'è sempre una tua particolarità.
Sì, 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 è vero, cioè siamo delle persone estremamente complesse e allo stesso tempo simili,
esatto,
agli altri, no? E anche questa cosa di voler dimostrare necessariamente subito tutto ciò che siamo agli altri. È impossibile, no? E anch'io, certo, se ricordo per esempio il mio periodo adolescenziale, verso i 16-17 anni, c'è stato un periodo in cui questa cosa mi faceva soffrire tantissimo, sì, no? Sì, perché sì, dicevo, caspita, io sono una miriade di cose e gli altri vedono solamente la punta dell'iceberg, no? Cioè quello che il contesto che vivo con gli altri mi permette, esatto, di far emergere di me stessa. E il fatto che non riuscissero a vedere anche tutto il resto mi dava i nervi. Però, secondo me, bisogna sempre essere consapevoli che quello che gli altri vedono è comunque una parte di noi stessi. Certo. È una parte, quindi è limitata, ma sempre di una parte si parla. Io ti faccio un'ultima domanda, però velocissima, mm-hmm, perché sennò sforiamo con i tempi, e quindi ti chiedo, dato che il libro parla anche, almeno diciamo una delle tematiche che traspare, è quella quasi di voler afferrare in toto, no, la personalità dell'altro. Cioè il fatto di dire io conosco talmente tanto l'altra persona che è come se desiderassi di possedere la sua personalità, cioè di conoscerla in toto, e quasi mi irrita vedere che quella persona può essere anche altro, può essere anche diversa rispetto a quello che conosco, no? Non lo so, per esempio a me una cosa che mi fa sempre un po', mi crea un po' imbarazzo, è quando mi trovo in un contesto che unisce più mie amicizie, perché io so che sono diversa forse con ogni mia, sì, sì, amicizia
anche
stretta,
a me, anche a me mette,
e il fatto che un'amica mi possa vedere in un'altra luce, quindi possa essere quasi un po', cioè che possa dire oddio, ma io conosco un'altra parte di te, mi metto un po' a disagio. E quindi ti chiedo, tu per prima hai mai avuto quasi l'esigenza di voler conoscere in toto una persona e di quasi provare fastidio nel vederla comportare in modi differenti?
Ti dico, fastidio a volte sì, mi è capitato, ma mi capita quelle volte in cui io conosco molto bene la persona e so che magari si sta comportando in quel modo non perché le venga da comportarsi in quel modo, ma per il fatto che lei voglia comportarsi così, cioè nel senso, non so se mi sono spiegata bene.
Sì, ti sei spiegata.
Detto questo, cioè, è una domanda in realtà complicata che non penso neanche di aver capito al top. Quello che ti posso dire è che magari tante volte le relazioni, cioè nel momento in cui due persone entrano in contatto, ok, è ovvio che ci siano delle influenze reciproche, c'è quella famosa equazione che poi è stata dimostrata falsa, per cui dice che due sistemi che interagiscono tra di loro a lungo tempo poi rimarranno per sempre toccati l'uno dall'altro, no? E secondo me è vero, è anche lecito e corretto nella misura in cui poi comunque ognuno mantiene la propria identità e non si cerca di diventare copia dell'altro o la versione che l'altro vorrebbe avere accanto, perché secondo me è questo che è pericoloso. Cioè magari ti piace talmente tanto una persona, ti trovi talmente tanto bene con una persona, hai bisogno talmente tanto di quella persona, ma in ogni ambito, cioè amicale, relazionale, eccetera, che volendo potresti anche sforzarti di diventare quella persona che tu pensi che l'altra persona possa volere.
Esatto, cioè questo forse si vede tanto in un rapporto di coppia, no?
Sì, sì, sì.
Cioè se io so che tu ti sei innamorato di me per dei particolari motivi, quindi forse ti sei innamorato di quella parte di me, forse tendo a far prevalere tanto quella parte che esiste, ma sempre è una parte.
Certo.
E cancello ogni altra parte. E bisogna stare attenti a questo, proprio nel forse stare attenti nel voler quasi appunto conoscere in toto l'altra persona, quasi possedere l'altra persona per ciò che è per noi e non accettare il fatto che quella persona possa essere anche altro.
Esatto.
E questo nel libro si vede, cioè il protagonista fa fatica ad accettare che la sua compagna possa essere anche altro rispetto a ciò che è con lui, possa avere un lavoro dove si può comportare in modo diverso, può comportarsi in situazioni sconosciute e non
ma
note
è per questo
in modo
che,
diverso.
È per questo che ad esempio non amo mischiare i contesti, cioè nel senso, ma anche banalmente tra amiche. Cioè, non sono proprio un amante del
nemmeno
mettiamole
io
tutte insieme, cioè, preferirei di no.
Nemmeno io, perché appunto magari con un'amica esce una particolare sfaccettatura, con un'altra particolare sfaccettatura e quindi mi sento un po' a disagio quasi a dover far convergere queste due parti.
Sì, e poi
no?
Soprattutto io penso anche tanto che magari le persone, cioè tanto no, però sicuramente in parte le persone che frequenti sono anche un riflesso di un tuo pensiero, un tuo modo d'essere, anche magari una tua esigenza, nel senso che può capitare che tu per un periodo magari frequenti persone particolarmente distanti da te, ma che ti comunicano, non so, una sensazione di libertà, leggerezza.
Certo.
E quindi magari sono anche un riflesso del bisogno che tu hai in quel momento, no? E quindi, cioè, tipo io penso alle mie amiche più strette, sono molto diverse tra di loro, no?
Mm-hmm.
E quindi a volte penso proprio che, cioè, farei anche fatica a vederle convergere tra di loro.
Certo.
E quindi, boh.
Sì, anch'io se penso alle mie amiche più strette, penso che ogni mia amica stretta, e tra loro sono molto diverse, anche nel mio caso, faccia emergere quasi una parte di me diversa, e mi piace questo, cioè il fatto,
esatto,
che posso permettermi di essere
averle
me stessa
insieme,
secondo quella parte lì, cioè far emergere quella parte lì. Averle tutte insieme forse può creare un po' una condizione di disagio.
Esatto.
Va bene, io direi che possiamo concludere,
esatto,
questa puntata, anche perché con i tempi, ragazzi, stiamo sforando. Abbiamo cominciato con un pochino di ritardo, devo dire, e in più adesso, insomma, ci stiamo anche prolungando. Quindi vogliamo concludere la puntata, Gaia?
Certo. Allora, grazie a tutti per averci seguiti. E grazie per averci ascoltati, seguiteci su Instagram @interlinea_
Radio Statale,
ok, c'era una chiocciola, ah, è let,
no,
iniziale, sì, @interlinea
ah, vabbè,
_
okay.
Radio Statale, molto bene. E noi torniamo mercoledì prossimo dalle 11 a mezzogiorno, se non sbaglio.
Non sbaglio,
molto bene. E caricheremo a breve questa puntata su tutte le piattaforme digitali.
Perfetto.
Grazie per averci seguiti e vi mandiamo tanti bacini.
Ciao ciao.